Settimo studio, guarigione e liberazione attraverso la lode e l'adorazione.
Ed è tremendo, dicevo, quando uno si aspetta tanto dalla realtà, si aspetta tanto dalla vita, vive forse di illusioni e comincia poi a scoprire che tutto quello che stava sperando non succede, non si avvera. Ed è tremendo quando però in tutto questo caos non abbiamo nessun punto fermo, quando la realtà comincia a diventare confusa per noi, quando non cominciamo a capire più come leggere la realtà circostante, perché è contraddittoria. Qualcuno magari che ci ha sorriso poi ci pianta in asso, ci lascia da soli. Qualcuno che sembra che ci ha amato poi si disinteressa completamente di noi. Una porta che sembrava aperta invece è una porta verso il precipizio e precipitiamo. E così mano a mano lungo il corso della nostra vita ci sono tanti eventi che fanno sì che la nostra vita diventi sempre più confusa, non riusciamo più a capire la realtà. Ecco, e in quel momento viene la confusione, viene la difficoltà, viene questa specie di difesa, di isolamento, in cui una persona si richiude in se stessa, nelle sue sofferenze, nelle sue delusioni, nelle sue paure, nei suoi dubbi, e comincia ad avere forse paura degli altri, comincia a cercare di vivere da sola, poi da sola comincia a stare peggio, perché voi sapete che la solitudine è una qualche cosa di tremendo. Credo che è interesse del diavolo quello di isolare le persone, di portarle alla solitudine, all'isolamento, perché là poi diventano molto più facilmente preda di tutte le suggestioni. È quello che lui cerca di fare anche nei gruppi cristiani. Io credo che lo avrà fatto con ognuno di voi, quello di tentarvi a dire no, ma che ci vai a fare, comincia a stare da solo, tanto i tuoi problemi non cambieranno, rimarrai lo stesso, è inutile, perdi tempo, energie, soldi, spendi. E qualche volta qualcuno è caduto in questa trappola e ha cominciato a isolarsi, e poi il peggioramento è avvenuto nella sua vita. Allora ha capito l'importanza dello stare assieme, della comunione fraterna, dello stimolo positivo che come credenti ci possiamo dare, perché gli stimoli che riceviamo dall'esterno non sono per niente positivi. Quindi se non ci stimoliamo tra di noi, se non ci incoraggiamo tra di noi, se non ci consoliamo tra di noi, se non ci esortiamo tra di noi, non ci aspettiamo che questo stimolo verrà dalle persone che non hanno fatto un'esperienza con Dio. Là riceveremo solamente stimoli negativi, stimoli di incredulità, stimoli di lamentela, e ci uniremo a questo coro che aumenta sempre di più di lamentatori. Per quanto tempo siamo stati lamentatori, e in parte lo siamo ancora, ma io sono convinto che Dio sta creando un popolo di lodatori, e credo che tu puoi essere una di quelle persone. Se cominci a non guardare così tanto quella realtà fallimentare, quella specie di panorama distruttivo che si può vedere nella tua vita, nei tuoi sentimenti, nelle tue emozioni bruciate, sembra che qualcuno è diventato pure arido, proprio perché le sue emozioni sono state bruciate, sono state disilluse. E allora da questa aridità però c'è un'acqua meravigliosa, c'è una sorgente d'acqua che lo Spirito Santo vuole illuminare. E infatti proprio la lode, se vogliamo, è un'attitudine completamente opposta alle lamentele depressive, è precisamente il contrario, perché nasce dalla scoperta della perfezione, della gloria di Dio che è stata messa dentro ognuno di noi. E questo è fondamentale, mentre la depressione nasce dalla percezione della distruzione del sistema in cui viviamo, della contraddittorietà, della assurdità, non solo del sistema, ma poi piano piano anche delle nostre sensazioni, dei nostri vissuti di ogni giorno. Allora la lamentela depressiva nasce da questa profonda delusione, da questo profondo disincantamento, quando scopriamo la realtà esterna che non va, quando scopriamo che noi stessi non riusciamo a funzionare, non siamo riusciti a portare avanti quello che era il nostro progetto di vita. Quindi la lamentela depressiva nasce da una percezione solamente della realtà visibile, e anzi la mia domanda sarebbe un'altra: come mai ci sono così poche persone depresse? È il contrario, proprio perché in realtà con quei meccanismi con i quali di solito non solo prendiamo in giro gli altri, questa è una cosa più facile, ma con quei meccanismi di difesa psicologici con cui prendiamo in giro noi stessi, per tanto tempo ci siamo abituati a vivere in una realtà assurda, contraddittoria, senza rendercene conto. Quindi quando invece diventiamo lucidi e vediamo come stanno le cose, dice: mamma mia, ma è brutta la vita. Allora dicevo che mentre la depressione è la risposta proprio a questi equilibri che crollano, la lode è la risposta alla percezione della grazia di Dio, è la risposta di una persona che non solo ha incontrato Gesù nella sua vita, perché uno potrebbe aver incontrato Gesù, fatto un'esperienza, però non sapere che questa esperienza ha messo dentro di lui un tesoro, quindi considerarsi ancora povero, nonostante è ricco, allora continuare a lamentarsi, nonostante di dentro c'ha tutto il tesoro, tutti gli strumenti per vivere una vita libera interiormente, indipendentemente dalle circostanze. Dio si vuole occupare pure delle circostanze, però ricordatevi cosa diceva Gesù: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose vi saranno date in più. Noi tante volte invece cerchiamo disperatamente, affannatamente le altre cose e restiamo a digiuno e delle altre cose e del regno di Dio. La situazione peggiore, dicevo allora, la lode è un atteggiamento che nasce dal cuore di una persona che comincia ad avere consapevolezza di quello che Dio non solo è, ma di quello che Dio ha fatto. E questo comincia a portare la persona a un atteggiamento che oggi è difficilissimo, la gratitudine, essere grati, rendere grazie a Dio. Nella scrittura si parla di centinaia di volte di questo verbo, rendere grazie, gratitudine. Poi si parla altrettante volte di lodare e si parla poi di un altro verbo ancora più grande, ancora più forte, più sublime, se così si potesse dire, adorare. E vedremo un attimo queste tre attitudini che Dio vuole sviluppare nella nostra vita proprio perché questo processo di guarigione che Lui ha iniziato nel momento in cui è venuto nella nostra vita, nel momento in cui ci siamo convertiti veramente, siamo passati da una religione teorica, culturale, tradizionale, a un incontro personale con Gesù, in cui veramente lo abbiamo riconosciuto come nostro Salvatore. Là è iniziata la più grande guarigione, quella della salvezza. Però questa salvezza ha bisogno di estendersi anche alla nostra mente, ai nostri problemi. Dio ha salvato il nostro spirito in quel momento, ci ha fatto nuovi, l'abbiamo studiato in queste lezioni, ci ha fatto meravigliosi, di dentro, ma di fuori c'è ancora tanto lavoro. C'è proprio un cantiere con scritto lavori in corso e ci sono tante cose da fare per cambiare quello che è la nostra personalità. Però la cosa bella, la cosa che dovete ricordare sempre, è che tutti gli strumenti, tutte le realtà che vi servono, Dio le ha già messe dentro di voi e attraverso la vostra fede, attraverso lo Spirito Santo che ve le vuole fare vedere, voi imparerete a portare questi tesori dal vostro di dentro alla vostra vita pratica, alla vostra mente, e i vostri sentimenti saranno rinnovati, il vostro carattere comincerà a cambiare, non sarete costretti a dire sono quello che sono e non ci posso fare niente. Sapete, tante volte questo è un atteggiamento che ci prende ed è un atteggiamento di sottile orgoglio. Cosa volete? Sono fatto così, se vi piace è così. Io ero così, per esempio, io dicevo sono così e non ci posso fare niente. Ed era un'autocommiserazione, sembrava una tristezza che portava al ravvedimento, ma in realtà io volevo continuare ad essere così e volevo che gli altri dovessero capirmi e pensavo quindi che nessuno mi capisse, nessuno poteva aiutarmi, neanche Dio. Era un caso troppo difficile, ecco, ero così attaccato al mio modo di vedere la realtà, di percepire la realtà, che non volevo accettare che la realtà potesse essere in maniera diversa. Per la mia presunzione, per il mio orgoglio, ecco perché Luciano diceva che tante volte noi vogliamo rimanere nella depressione. Non che ci vogliamo rimanere, che vogliamo soffrire, è chiaro, perché nessuno, sarebbe solamente un pazzo, vorrebbe soffrire, cioè qualcuno che ha sviluppato attitudini masochistiche. Ma noi non vogliamo tante volte abbandonare quella visione della realtà che poi ci costringe a soffrire, come a dire no, la realtà è come la vedo io e siccome la realtà che vedo io è distruttiva e fallimentare, sono costretto a stare male. E questo è il ragionamento che spesso facciamo. E quando lo Spirito Santo cerca di farci vedere che esiste un'altra realtà rispetto a quella che percepiamo, noi siamo duri, no, dice non è possibile, perché le cose stanno come le sento io, come le vedo io. Ecco perché per cominciare a guarire dalla depressione bisogna aprirsi alla rivelazione di Dio, allo Spirito Santo, e bisogna cominciare a prendere molto meno sul serio quelle che sono le proprie sensazioni, le proprie sicurezze distrutte, perché poi se fossero sicurezze che tengono, le proprie aspettative, e cominciare a prendere sul serio Dio e la sua opera dentro di noi. Dicevo, lodare ringraziare, adorare, tre verbi meravigliosi che dovremmo vivere intensamente nella nostra vita. Rendere grazie è quindi un effetto della percezione della grazia e si riferisce quindi alla gratitudine che esprimiamo rendendoci conto delle opere che Dio ha fatto in noi. Cioè, quando tu scopri che il cristianesimo non è sudare sette camicie per cercare di meritarti Dio, quindi fare sforzi da cani, cose tremende per cercare poi di sentirti a posto con Dio, e non solo fai questo, ma dovresti dirgli pure grazie, diventa tremendo. Anzi, a un certo punto certe persone, altro che grazie, dicono: Signore, basta, questo è un peso troppo grande per me, io non sono adatto per vivere da cristiano. Le persone sensibili, è chiaro. Le persone sensibili vanno nelle crisi più profonde quando stanno cercando loro di ingraziarsi Dio, senza sapere che Dio gli ha fatto già grazia. Dio già li vede liberi attraverso Gesù. Ma quelle persone che invece cominciano a comprendere la grazia, cioè che Dio gratuitamente ha dato loro attraverso Gesù, gratuitamente non perché nessuno ha pagato, gratuitamente per noi, ma Gesù ha pagato questo nostro conto che nessuno di noi poteva pagare, questo debito impagabile da nessuno di noi è stato pagato da Gesù, ecco perché c'è questa gratitudine per il sacrificio di Gesù. E allora nel momento in cui scopriamo queste cose che Dio ci ha donate attraverso Gesù, prima di tutti questa salvezza meravigliosa che nessuno di noi poteva meritare, questa salvezza che è un dono, per cui una persona che veramente riconosce Gesù istantaneamente è scritta nel libro della vita, istantaneamente viene ad essere nella presenza di Dio, anche se ancora nella sua mente ci sono tanti problemi, tante difficoltà che poi con la crescita spirituale spariranno. E questo, quando vediamo questo, è facile dire grazie. Perché? Perché scopriamo che Dio ha fatto qualche cosa. Non siamo noi che stiamo cercando di fare un sacco di cose e poi diciamo dobbiamo ringraziare Dio, grazie a Dio. Però dici, ma quale grazie a Dio? Qua ci sto rimettendo la mia salute a forza di cercare di essere coerente alla mia morale cristiana. Ma quando scopriamo che Dio ha messo questa nuova identità, questa grazia, questi tesori, allora è più facile dire grazie. Ed è bello quando una persona comincia a poter dire grazie spontaneamente, di cuore, cominciare a essere grati a Dio perché vediamo i suoi tesori dentro di noi. Cominciamo a vedere la sua grazia, cominciamo a capire che non dobbiamo cercare di convincere un Dio tirchio a darci qualche cosa e noi là, Signore dammi questo e dammi... Ma il Signore ci ha dato ogni cosa in Cristo, in Lui abbiamo tutto pienamente. E allora là cominceremo ad essere grati, man mano che ci crediamo, e questo svilupperà la nostra gratitudine. Lodare invece è qualcosa di ancora più elevato. Prima di passare a lodare vorrei ricordare quello che ho detto anche ieri, che rendere grazie a Dio, la scrittura ci dice di rendere grazie in ogni circostanza, non per ogni circostanza. Come dicevo ieri, non possiamo dire grazie a Dio che mi sono rotto la gamba. Questo non c'è niente da ringraziare Dio, perché non è un'opera di Dio questa. Però possiamo dire grazie a Dio nonostante, nelle circostanze difficili, negli handicap, nei problemi, nella... tante volte nel corpo vissuto come una prigione, come qualche cosa che ci dà disturbo, perché sentiamo questa libertà interiore, sentiamo che in fondo il corpo fino alla fine non sarà redento. Infatti l'apostolo stesso diceva che in questo corpo gemiamo come aggravati, desiderando di essere rivestiti di questo corpo spirituale, anche se possiamo stare bene fisicamente, ma man mano ci accorgiamo che questo corpo fino all'ultimo fa parte della natura di corruzione. E mentre viviamo nel corpo, diceva l'apostolo Paolo, siamo assenti dal Signore, cioè il nostro corpo non può avere un contatto con Dio. Ecco perché è pericoloso, faccio una piccola parentesi, cercare un contatto con Dio primitivamente sensoriale, perché è facile che col nostro corpo contatti prima l'avversario. Abbiamo bisogno di cercare Dio, la sua presenza e i benefici si vedranno pure nel nostro corpo, ma mai cercare Dio come qualche cosa di sensoriale, come qualche cosa di magico, come qualche cosa di filosofico, mistico, perché là è più facile che approdiamo a delle realtà che non hanno niente a che fare con Dio. E così la stessa lode, vedremo, è un atteggiamento che nasce dai nostri cuori, dal nostro spirito, e solamente secondariamente interessa le nostre emozioni, il nostro corpo, e possiamo esprimerci battendo le mani, possiamo... Ecco, ma è qualcosa che nasce in maniera prioritaria dal nostro di dentro. Non è un modo tanto per dire stiamo assieme e cantiamo, come a dire anziché cantare un inno nazionale cantiamo canti del Signore, anziché cantare i canti così delle, delle proprie tradizioni, dei propri paesi. Da noi c'è quel canto che dice Vittina Crozza, anziché cantare Vittina Crozza cantiamo Rozza Croce o cantiamo non lo so che cosa. Ecco, non è con lo stesso spirito, non è tanto per cantare, ma cantare, diceva un apostolo, sotto l'impulso della grazia, cioè sotto la consapevolezza di quello che Dio ha fatto. Allora là il canto diventa un rendere grazie, diventa un lodare, diventa qualcosa che nasce dal di dentro e poi coinvolge anche le nostre emozioni, ci fa piacere, poi coinvolge anche il nostro senso di armonia, di ritmo. A me per esempio piace parecchio il ritmo. Coinvolge secondariamente però questi aspetti che sono sensoriali, che sono di armonia, di ritmi, di... Però primariamente questo nasce dal di dentro. Ecco perché la lode si può sviluppare semplicemente in quelle persone che hanno cominciato veramente, che hanno ricevuto Cristo nella loro vita. Perché nelle altre persone non possono lodare, non possono ringraziare qualcuno che non conoscono, che non ha determinato niente nella loro vita. Andiamo avanti. Dicevo che rendere grazie quindi è un effetto della ripienezza dello Spirito, come potete leggere in Efesini 5, versetto 18-20. Solamente lo Spirito Santo può illuminare i tesori della grazia. La lode, invece, stavamo dicendo, è una forma espressiva più elevata perché riguarda l'apprezzamento del carattere di Dio. È come se a un certo punto non ringraziamo Dio solamente per quello che Lui ha fatto, ma cominciamo a capire che Dio è meraviglioso, Dio è grande, ci innamoriamo di Lui e lo ringraziamo per quello che Lui è. È come qualcuno che realmente comincia ad apprezzare il carattere di una persona e diventa grata a quella persona indipendentemente dal fatto che quella persona gli ha dato soldi o lo ha aiutato in certe circostanze. Ed è bello quando possiamo andare a Dio e lodarlo e dirgli: Signore, ti amo, Signore, ti voglio bene, sono venuto, sono qui davanti a te per lodarti, per ringraziarti. Ecco, non più quindi sono qui davanti a te perché ho questo problema, quest'altro, quell'altro, ma cominciare a ringraziarlo, a lodarlo per quello che lui è, e questo mette in opera una realtà potente di liberazione che può agire nella nostra vita. Dio sta cercando un popolo che lo lodi. Dio sta cercando un popolo che sviluppi questa consapevolezza della grazia di Dio. Dio sta cercando un popolo, come dice in un salmo, che cantando e danzando possa dire: le fonti della nostra gioia sono in te. Ricordate ieri sera, le fonti della nostra gioia sono in te. Per la tua luce noi vediamo la luce, dice un altro salmo, le fonti della nostra gioia sono in te. C'è questa possibilità di gioire di quello che Dio ha messo in noi e poi questo ci permette di vivere equilibratamente nella realtà circostante. La lode, anche se richiede la nostra volontà, non è una tecnica di autosuggestione, cioè non è una specie di training autogeno, come dicevo poco fa, mentale, in cui noi ci autosuggestioniamo che Dio è buono o che Dio ci libera, ripetendolo 10.000 volte. O ci crediamo dal di dentro e quindi lo esprimiamo perché ne abbiamo fatto un'esperienza, o lo possiamo ripetere 10.000 volte, non determinerà niente. Non so se è chiaro questo concetto, perché spesso purtroppo, volendo fare della lode una tecnica, c'è più che uno stile di vita, un modo di rapporto con Dio, se ne prendono solamente i contenuti e si dice: vabbè, tu dici grazie a Dio, gloria a Dio. Allora le persone dicono tutto il giorno gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, ma non succede niente nella loro vita. Forse magari si distrarranno dalle altre cose. Ecco, questo sì, può avere un effetto suggestivo, nel senso che li distrae dai loro problemi, però questo non li guarisce, non li porta a una consapevolezza più grande di Dio, li lascia nella sfera mentale semplicemente, mentre noi possiamo entrare nella sfera profonda, spirituale, e trovare dei veri tesori della grazia di Dio, trovare una vera guarigione profonda, interiore. Ma proprio perché quello che Dio ha fatto è reale, anche quando noi non lo vediamo, anche quando noi siamo così presi dalle nostre sensazioni visibili, dalla nostra vita di ogni giorno, dai problemi che abbiamo con nostra moglie, con l'ufficio, che quasi quasi vediamo tutto nero, la Scrittura perché ci parla che possiamo fare un sacrificio di lode? C'è questa parola, un sacrificio di lode. Perché? Perché noi possiamo decidere di lodare anche quando le nostre sensazioni non ci dicono che c'è niente di bello. Ma le nostre sensazioni non sono delle realtà affidabili. Le nostre sensazioni, sapete, sono sempre in sintonia con quella realtà assurda del mondo in cui viviamo. Ed è difficile che le nostre sensazioni vivano qualcosa di positivo. Però quello che Dio ha fatto è sempre reale, ecco perché noi possiamo, anche in momenti in cui non sentiamo la presenza di Dio, momenti in cui ci sentiamo angosciati, momenti in cui ci sentiamo presi dalla paura, possiamo cominciare a dire: io decido in questo momento di lodare il Signore. Non lo sento, non è detto che lo dobbiamo sentire, ma possiamo deciderlo come un atto della nostra volontà, come dire: io so, io credo in quello che Dio ha fatto, anche se in questo momento non lo sento, e comincio a ringraziarlo e a lodarlo. E poi vedete che mano a mano che cominciate a lodarlo, che cominciate a parlare in lingue, che cominciate a cantare a Lui, questa percezione della grazia di Dio va crescendo. Quindi vediamo già che la cosa è scambievole. Attraverso la percezione della grazia lodiamo di più. Attraverso la lode percepiamo di più la grazia. Ecco, sono due cose che vanno in tutti e due i sensi. Quindi certe volte ci succederà magari che siamo così, magari per strada stiamo guidando, a un certo punto sentiamo come una gioia profonda, sentiamo una libertà grande, e in quel momento ci viene di lodare: alleluia Signore, ma mentre che stiamo guidando non stavamo pensando per niente a Dio, sentiamo una grande gratitudine, non so se vi è successo mai, proprio nei momenti più strani, dove magari Dio non c'entrava niente, sentite proprio un anelito del vostro cuore, come a dire: Signore, ma sei grande, sei meraviglioso. E questo cosa significa? Che la percezione della grazia ci porta a lodare. Ma può succedere pure il contrario, che siete abbattuti, che siete depressi, che siete giù, e voi stessi decidete di lodare, e questo vi farà percepire secondariamente questa grazia che è sempre là, ma in quel momento non riuscite a vedere perché siete troppo immersi nelle vostre sensorialità, nei vostri sentimenti distruttivi. Allora è bene poter esercitare fede e cominciare a lodare, anche quando sembra che non ci sia nessun motivo per lodare, perché invece c'è il motivo, perché quello che Dio ha fatto, fortunatamente, grazie a Dio, non dipende dai tuoi sentimenti. Se Dio fosse venuto a abitare nelle nostre menti, sarebbe stato uno sfascio totale. Ma grazie a Dio Lui è venuto ad abitare nei nostri cuori, e può stare là, lo Spirito Santo può dimorare in noi anche quando nella nostra mente ci sono le tempeste emotive più grandi. Lo Spirito Santo è là, è sempre pronto a edificarci, ma noi abbiamo bisogno di entrare in sintonia con Lui. E se noi continuiamo sempre a sintonizzarci con la nostra mente, con questa stazione dove prendiamo tutte le lunghezze d'onda più strane, lo Spirito Santo non ci costringerà, ma noi abbiamo bisogno di cambiare sintonia e dire: un momento, voglio smetterla di sentire tutte queste trasmissioni. Ma non cercando di spegnere la radio. Molte persone combattono così le loro ossessioni, cercando di opporre: no, non la voglio sentire, non lo voglio pensare. E le ossessioni diventano ancora più forti. Cercano di combattere il diavolo, la loro mente, i loro pensieri, sullo stesso piano, cioè sul piano mentale, ma là siamo già sconfitti. Invece bisogna sintonizzarsi nella stazione spirituale, in quel cuore meraviglioso che Dio ci ha dato. Bisogna un attimo dire: Signore, ma dentro di me c'è una realtà più vera dei miei pensieri, c'è una realtà più vera dei miei sentimenti, e io voglio sintonizzarmi su questa e ti voglio lodare perché sono libero di dentro, anche se mi sento legato dalle mie sensazioni, dai miei sentimenti. Allora, quando ci sintonizziamo là, scopriremo che ci sono buone notizie dal tuo interno. Ci potranno essere cattive notizie dall'esterno, dai tuoi sensi, dalle circostanze, dal panorama della tua realtà, ma dal tuo di dentro, se tu sei un cristiano, ci sono buone notizie, perché là ci sta abitando lo Spirito Santo, c'è Dio, ci sono i tesori della grazia. Non è possibile che non vengano buone notizie, però tutto sta a sintonizzarsi. Allora impariamo a sintonizzarci. È importante lodare Dio anche col corpo. E questa è una cosa molto importante. Non è questo l'argomento, ma c'è tutta una profezia della restaurazione del tabernacolo di Davide e del tipo di culto che era fatto proprio dinanzi alla tenda del Davide, cioè dove c'era l'arca, il punto nel Vecchio Testamento dove c'era la massima presenza di Dio, e dove c'erano stabiliti una serie di cantori, una serie di persone che stavano a cantare, a lodare, a danzare continuamente di fronte a questa presenza di Dio. È la profezia degli ultimi tempi che questo tabernacolo, che questo tipo di lode, di adorazione, sarà sviluppata nella Chiesa. E molte persone si scandalizzano a vedere persone che lodano, che saltano, che danzano. Come si scandalizzò qualcuno della Scrittura, e sapete chi era? La moglie di Davide, quando lo vide danzare davanti all'arca, dice: ma che razza di dignità che c'hai? Tu re, che ti metti a danzare. Ecco questo concetto umano, della, forse tante volte della religiosità, che non vuole privilegiare veramente la gioia della presenza di Dio, però voi sapete cosa gli successe poi. Diventò sterile. Tutti quelli che stanno criticando questa espressione della lode, non sto dicendo che diventeranno sterili, nel senso che non avranno figli, però sicuramente diventeranno sterili nel senso spirituale. Non riconoscendo la manifestazione dello Spirito di Dio, cominceranno ancora di più ad essere richiusi nella loro improduttività, forse nei loro rituali, ma non conosceranno questa potenza della gioia perché la stanno solamente criticando. Quindi possiamo lodare Dio anche con il corpo, ma non motivati dal corpo, però, l'abbiamo detto poco fa, con il corpo, con la partecipazione, ma non spinti dalla nostra carne. Allora in certi momenti possiamo esultare con una grande forza, come quando la squadra preferita fa gol e tutti cominciano a fare un tripudio proprio fortissimo. Ma quello è generato dallo Spirito, perché non è detto che se noi ci mettiamo a gridare di più, la presenza dello Spirito aumenta di più. Ecco, noi tante volte vogliamo fare al contrario. L'uomo vuole sempre trovare una tecnica e cercare di arrivare a Dio con le sue tecniche, con i suoi mezzi, ma noi possiamo arrivare a Dio per fede. E poi questo contatto con Dio può generare tante espressioni nella nostra vita. Può generare momenti di sorriso, può generare momenti di canto in lingue, di canto estemporaneo, meravigliosi, può generare momenti in cui cadiamo tutti a terra in ginocchio, può generare un sacco di cose, la lode, e questa proprio è espressa molto bene nelle parole ebraiche, ma questo è sempre lo Spirito che lo muove, non siamo noi che decidiamo di fare in un modo per aumentare la presenza dello Spirito. Se facciamo così, proprio lo Spirito lo contristiamo invece, perché è Lui quello che si deve muovere in noi, è noi che dobbiamo capire come Lui si vuole muovere. Non siamo noi che diamo ordini allo Spirito, è Lui che fa il nostro schiavetto e comincia, vai là, fai questo. No, è Lui casomai che vuole dare degli ordini a noi e noi dobbiamo essere sensibili, sintonizzati per capire come si vuole muovere per l'edificazione massima di tutti. Quindi si può lodare Dio con il corpo, ma non motivati dalla carne. Anzi, tante volte il diavolo forse favorirà una lode solamente come degenerata dall'eccitazione emotiva, perché tanto lui non si spaventa di questa lode, dice solamente il rumore. Fate quanto rumore volete, dice, a me non mi dà disturbo il rumore. Mi pare lo stesso di quando mi ricordo all'inizio, non capendo di avere autorità sui demoni, pensavo che più gridavo e più i demoni scappavano. L'unico risultato era che dopo poco tempo mi finiva completamente la voce, ma non succedeva niente. Ecco, tante volte pensiamo di lottare le realtà spirituali con gli stessi mezzi con cui lottiamo le realtà umane, ma non funziona. Tante persone, purtroppo, in questo tentativo di anche di cacciare i demoni, hanno cominciato pure a prendere a legnata le persone, i poveri. Ma senza ridere, cioè noi sappiamo quello che succedeva purtroppo all'Inquisizione, cioè di persone che venivano proprio tagliate, ammazzate, proprio con questo tentativo di cacciare il diavolo. Però purtroppo non si riusciva ad avere un'autorità vera di fede, e quindi si finiva per identificare il diavolo con la persona e si ammazzavano le persone. Non è molto bello questo, però grazie a Dio che questa consapevolezza ora sta nascendo nella Chiesa, grazie a Dio che possiamo non fare errori che altri hanno fatto, errori molto gravi. Dicevo, è importante capire che la lode non è una suggestione. Sapete, perché la musica stessa è usata da vari gruppi, da varie religioni, come qualche cosa di suggestivo. Da Hare Krishna a tanti altri gruppi, però la musica spesso è come se è un fattore aggregante, cioè già di per sé stesso. Vedete quello che succede nei concerti, negli spettacoli musicali. Però, ecco, non è che il problema è la musica, ma il problema è il contenuto, la sostanza di quello che stiamo esprimendo, è quello che è importante, è quello che Dio vuole sviluppare, la sostanza spirituale, che poi si esprime in una musica, in un'altra, in un modo, in un altro, non cambia molto. Non diventiamo schiavi della forma, ma cerchiamo sempre di puntare alla sostanza. Dicevo che, infatti, in quegli ambienti dove la lode non nasce dal di dentro, voi vedrete che le persone in realtà continuano a rimanere deboli, continuano a rimanere instabili, continuano a rimanere depresse, anche se magari si fanno una bella sfogata, come si dice, lodando, cantando, come quando uno si va a vedere un bel film, resta commosso, quando uno segue una partita, si coinvolge in quel momento, non pensa a nessun problema, poi finisce la partita, finisce il film, finisce lo spettacolo, finisce la distrazione e ricrolli sempre nello stesso problema. Ecco, invece quello che Dio vuole fare non è questo, ma durante la sua presenza, nel momento che siamo nella lode, Lui vuole veramente cominciare a liberarci dal di dentro. Non dico che sarà istantaneo, certe volte sarà istantaneo, ma vuole veramente guidarci verso questo sentiero di liberazione. Infatti, La lode, l'abbiamo detto, nel Salmo 8,2 si dice che a cagione dei tuoi nemici, dalla bocca dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Gesù poi riprenderà questo Salmo e dice dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode, cioè la lode è questa forza che ha la capacità di ridurre al silenzio i nemici che non sono i fratelli, non sono le persone, ma sono le forze spirituali della malvagità, l'avversario e il vendicatore. Dicevo ieri, più lodate veramente dal profondo, più il nemico, i pensieri negativi si terranno ben lontani da voi. Dio siede circondato dalle lodi del suo popolo, cioè abita nelle lodi. Cioè, è come se la lode, cercate di seguirmi un attimo, permettesse a Dio di scendere, cioè di dimorare in quella dimensione fisica e mentale che normalmente non è occupata da Dio. Abbiamo detto in questi giorni chi è che è il dominatore del regno visibile, del mondo fisico e mentale. Abbiamo detto che non è Dio, tant'è vero che anche il Padre nostro, venga il tuo regno, venga. Il regno che per ora viviamo è impregnato di una logica satanica, di una logica egoistica. Nel mentre che lodiamo, Dio siede, Dio può entrare, può fare ingresso nella realtà visibile e sensoriale. Noi non lo capiamo perché diciamo, ma come mai? Se già sono concetti che tante volte se cerchiamo di spiegare con la logica della materia ci impazziamo dietro, non riusciamo a capirlo, perché diciamo, ma se Dio è già dentro di me, com'è possibile che non è qua? Cioè, in realtà è dentro di noi, è in questa dimensione spirituale meravigliosa, però nella realtà esteriore c'è un'altra dimensione. Allora, durante la lode è come se la presenza di Dio diventa quasi tangibile. Ecco perché durante la lode, quando sentiamo la presenza di Dio nella dimensione fisica, può portare tutto questo, il credente, a una fede più reale nell'opera di Dio, a scoprire Dio in una maniera nuova, cioè non più un concetto, non più una teoria, non più una realtà mentale, ma come una realtà sostanziale. È come se deprivati momentaneamente delle sensazioni fisiche e mentali, è come se per un momento perdessimo il senso della sensorialità e diventassimo coscienti di quella realtà spirituale che pur essendo sempre in noi, di solito non vediamo perché siamo così presi dalle nostre sensazioni. C'ho caldo, c'ho freddo, cosa devo fare dopo? Questi sono tutti i pensieri tante volte quando preghiamo. Ma dove ho messo le chiavi? Ma chissà cosa mi succederà dopo? Ma chissà cosa mangerò a pranzo? Ah, ma aspetta mio figlio, chissà in questo... Tutti questi pensieri normalmente occupano così tanto la nostra preghiera, ecco perché Dio ci ha dato un mezzo soprannaturale per entrare alla sua presenza, perché se no non c'entreremmo mai. Ecco perché Dio veramente vuole che possiamo parlare in lingue, vuole che possiamo ricevere questa effusione dello Spirito, proprio per entrare in un posto dove non siamo distratti dalle nostre sensazioni, dalle nostre preoccupazioni, dove veramente possiamo entrare in sintonia con Lui e prendere il beneficio della Sua presenza. Allora, quando entriamo nella lode, la presenza di Dio diventa più reale, più forte. È come se non ci accorgessimo più della nostra realtà fisica. Infatti, se stiamo male, in quel momento, tante volte durante la lode, scompaiono pure quei dolori. Non necessariamente guariscono, tante volte guariscono ed è una vera guarigione, ma tante volte durante la lode, questa deprivazione, chiamiamola sensoriale, fa sì che noi non avvertiamo più, per esempio chiamiamo mal di testa o chiamiamo mal di schiena, però quando finisce la lode, se non siamo stati guariti, perché può subentrare anche una guarigione, ritorna il dolore alla schiena e il mal di testa. È come se uno si sgonfiasse e ritornasse nella coscienza sensoriale del suo corpo e si accorge che ancora è stanco, magari mentre stava lodando non se ne accorgeva completamente, e si accorge che, ecco, questo perché? Perché siamo entrati, non solo Dio è entrato nella realtà visibile, ma noi siamo entrati nella realtà spirituale, avviene questa specie di interscambio della presenza di Dio che entra nella dimensione tangibile, tanto è vero che succede che tante persone, e credo che questo voi potreste raccontarmi questa esperienza, Luciano stesso, quando entrano in un ambiente dove c'è la presenza di Dio, senza che nessuno gli abbia parlato di niente, senza che nessuno gli abbia detto che si devono ravvedere, che si devono pentire, cominciano ad essere toccate, cominciano a piangere, non sanno quello che gli succede, è come se la presenza di Dio è così reale in quell'ambiente che loro stessi sentono che Dio gli parla, che Dio li mette in crisi nel senso positivo, gli dice io sono reale, e fanno un'esperienza della potenza di Dio senza che nessuno gli dica ti devi convertire, devi cambiare, devi incontrare Gesù, perché è là la presenza di Dio nel mentre che il popolo di Dio lo sta lodando. E credo che questo ne avete fatto esperienza. Ma la cosa più bella è che Dio entra nella realtà fisica, ma noi entriamo nella realtà spirituale, cioè nel momento in cui lodiamo, ci accorgiamo molto di più di questa identità nuova di cui abbiamo parlato in questi giorni, che tante volte noi diciamo: io credo che c'è dentro di me la perfezione, la meraviglia, ma non la vedo, non la sento, io sento sempre invece la mia limitazione, la mia paura, la mia timidezza. Dio proprio durante la lode, durante questo atteggiamento, fa sì che noi entriamo in questa realtà ed è come se in quel momento scoprissimo che dentro di noi c'è una potenza di amore bellissima. E questo è importante, non è detto che da quel momento la riusciremo a esercitare, però intanto la scopriamo, in quel momento sentiamo un amore fortissimo anche per la sorella più antipatica, quella proprio che non possiamo vedere normalmente perché ci risponde sempre male, e in quel momento sentiamo un trasporto meraviglioso, bellissimo. Perché? Perché nel mentre che lodiamo si è illuminato dentro di noi questa potenzialità che c'è, non è che si è creata in quel momento, c'è, solo che l'atteggiamento di lode la rende visibile, la rende percepibile più di tutte quelle che sono le tue prevenzioni, i tuoi pregiudizi, le tue difese mentali, e in quel momento senti di poter abbracciare e amare anche la persona più antipatica. Dio realmente ha messo questa gioia in noi, che è più facile da percepire quando lodiamo. Dio realmente ha messo questa forza in noi, e quando lodiamo sentiamo una forza tremenda. In quel momento potremmo sentire di testimoniare pure di fronte a una folla. Poi magari quando finisce la lode non riusciamo neanche a spiccicare una parola. Quelle potenzialità vengono illuminate in noi proprio perché tu cominci a capire la meraviglia dell'opera che Dio ha fatto in te. Cominci a identificarti di più con questa nuova natura. Cominci a smetterla di pensare che il vero te stesso è quell'immagine distruttiva, deformata, assurda che nella tua mente c'è. Ecco perché è importante, anche se all'inizio saranno solamente dei flash in cui tu ti vedrai risplendente, meraviglioso, comincerai a capire che quel flash è la verità. Dice: ma come un flash solo rispetto a 23 ore, poi un'ora sola rispetto a 23 ore che poi mi percepisco negativo. Quella è la verità. E se tu comincerai a credere che quella è la verità della tua identità, questa nuova identità, miracolosamente, non perché dicevo poco fa hai fatto un corso di training autogeno o di autocontrollo, di controllo della mente, no, ma miracolosamente, cominciando a credere a questa identità comincerà a esprimersi non solamente durante la lode, ma comincerà a esprimersi nella vita di ogni giorno. Questa pace che hai sperimentato in un momento comincerà a diventare una costante, sempre più forte nella tua vita, man mano che la tua fede crescerà. Ecco perché in fondo Dio vuole portarci a lodare in ogni momento, vuole portarci ad essere ripieni dello Spirito Santo, non una volta l'anno, e neanche una volta al mese, e neanche una volta alla settimana, ma vuole, il verbo greco esprime un imperativo continuativo, significa occupatevi continuamente di essere ripieni dello Spirito Santo. Perché? Perché in questo il processo di guarigione, il processo di liberazione continuerà sempre di più. E questo essere ripieni non significa per forza che dobbiamo cantare sempre in lingue, questo se lo possiamo fare, che possiamo lodare, questo se possiamo veramente pregare sia che con la nostra intelligenza che con il nostro spirito, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, ma significa cercare di avere sempre una sintonia maggiore col di dentro anziché con le nostre emozioni, cominciare a cercare di spegnere queste trasmissioni assurde che ci trasmette il nostro corpo, la nostra mente, e sintonizzarsi e cominciare a contemplare la gloria di Dio. Leggiamo il primo giorno quel versetto meraviglioso che contemplando la gloria di Dio siamo trasformati. Ma come la contempli se non ti sintonizzi, se non la vedi? Contemplando la gloria di Dio vieni trasformato anche all'esterno. Questo è il miracolo meraviglioso, che il progetto della trasformazione è già dentro di te. E Dio ti dice: guardalo, guarda come sei meraviglioso. E tu dici: io meraviglioso, ma io mi sento una cosa inutile. Dio dice: guarda, guarda, perché io ho fatto quest'opera. Smettila di dare così credito alle tue sensazioni, alle tue emozioni. Comincia a prendere sul serio la mia opera. E nel mentre che loderai, l'opera di Dio sarà sempre più evidente nella tua vita. La lode in questa maniera porterà anche alla fuga di spiriti di infermità. La presenza di Dio sarà così forte che delle malattie che sono determinate da spiriti di infermità andranno via da sole e persone si ritroveranno guarite. Credo che questa è l'esperienza pure che avete fatto nel gruppo, di persone che avevano malattie strane, dolori strani, e che dal primo momento in cui sono entrato in un'atmosfera di lode dove si lodava il Signore, queste malattie sono scomparse. E questa è una cosa meravigliosa. La lode ci prepara ai miracoli. Vedi Giona che inizia con l'autocommiserazione, poi quando comincia a lodare esce fuori dalla bocca del pesce. La lode porta a rivelazione. Attraverso il suono dell'arpa spiegherò il mio enigma, dice un salmo. Cioè la lode prepara questa rivelazione meravigliosa, permette che le cose meravigliose che Dio ha preparato possano essere percepite. Non qua, perché qua non capiamo niente. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, dice l'Apostolo Paolo, perché gli sono pazzia. È pazzia poter capire Dio con la nostra mente. Se tu stai cercando di capire Dio, impazzisci. Oppure prenderai Dio per pazzo. Due sono le cose. Due sono le possibilità. O impazzisci tu o dici no, queste sono cose da pazzi. Ma è bello quando realmente possiamo sintonizzarci sulla realtà spirituale e lo Spirito Santo ci porta a rivelazione nel mentre che lodiamo. C'è il canto profetico, le parole di conoscenza avvengono molto più facilmente, infatti nel mentre che loderemo ora, cioè lo Spirito Santo toccherà alcuni direttamente, forse qualcuno di noi sentirà anche di andare verso qualcuno, di pregare con una coscienza più forte dei problemi che ti stanno ostacolando e con una fede più forte che possano essere eliminati. La lode prepara il cuore alla parola di Dio, a quella parola che da mentale può diventare qualche cosa di reale, di vero, può essere creduta con tutto il cuore. Da una parola astratta, da una parola generica, diventa la parola di cui tu hai bisogno in quel momento e che tu riesci a prendere per la tua fede. Quante persone, mentre che lodano, hanno afferrato una promessa di Dio che conoscevano già, che sapevano, ma che in quel momento è diventata reale e sono riusciti a farla loro attraverso la fede. Quello che dice Isaia 61:3 è che lo Spirito del Signore è su di me, diceva Gesù, era un'espressione profetica, e poi dice alla fine per dare un diadema al posto di cenere. Questo è il progetto di Dio, di darti un diadema, di darti un gioiello al posto della cenere, dei tuoi sogni, delle tue illusioni, dei tuoi castelli in aria, di tutte le macerie che hai visto nella tua vita. Dio ti dà un diadema, è la sua salvezza, è il suo tesoro, la sua grazia. E poi dice ancora l'olio della gioia al posto del dolore. L'olio è simbolo dello Spirito Santo e Dio lo vuole spargere, vuole ungere ognuno di voi in senso spirituale, perché questa gioia di questo olio proprio sostituisca quel dolore, quella tristezza, quel travaglio inutile, non i travagli positivi, perché ci sono dei travagli di parto e quando poi vedi quello che è partorito si dimentichi la sofferenza, ma ci sono dei travagli che non partoriscono niente, anzi che uno, altro che partorire, va morendo lui, altro che mettere al mondo qualche cosa di bello. E quei travagli lo Spirito Santo li vuole eliminare e questa mattina vuole romperli, vuole distruggerli, vuole eliminarli, perché sono travagli sterili, sono sofferenze inutili. Lui vuole darti l'olio della gioia al posto del dolore e soprattutto il manto della lode al posto di uno spirito abbattuto. Al posto di uno spirito abbattuto, rivestiti in questo momento del manto della lode. Prendi questo manto, Dio te lo vuole dare, ma tu prendilo, decidi di prenderlo, decidi di smettere di stare a lamentarti e dire «Ah no, il mio problema è troppo grande». Non c'è potuto quello, non c'è potuto quel medico, quell'altro, quella persona. Non ci può neanche Dio, tante volte diciamo. Facciamo Dio così piccolo. E Lui invece è così grande, così meraviglioso. E ha fatto una cosa meravigliosa nella nostra vita. E così concludendo, qualcuno di voi, consapevole ancora delle sue difficili circostanze, potrebbe dire a questo studio, parli bene tu non sai le circostanze che sto vivendo io. Tu non sai la gravità dei miei problemi. Come posso lodare io? Se sapessi che cosa mi succede quando ora, dopo questa piccola parentesi di relax, ritorno nel mio ambiente, se sapessi quello che mi aspetta, non saresti così sicuro. Ma a parte che vi posso dire che anche a me aspettano tante cose, aspetta l'impatto con la realtà di ogni giorno. E il cristianesimo non è una fuga dalla realtà, ma è anzi la potenza di vivere in questo mondo come persone non di questo mondo, con la potenza della libertà, della gioia dentro, con la capacità di vivere vicino al male senza esserne contaminati, coinvolti, distrutti. Questo è il cristianesimo, non è ritirarsi, non è chiudersi, ma è vivere veramente la testimonianza della potenza di Dio. Lo Spirito Santo ci è stato dato proprio per questo, per essere vincitori, testimoni, per aiutare le nostre debolezze, il nostro paracleto, il nostro aiutatore. Qualcuno potrebbe dire però come faccio, come posso lodare? Ed era proprio quello che il popolo di Israele, leggiamo quest'ultimo versetto e concludiamo, nel Salmo 137. Era una circostanza difficile per il popolo di Israele, si trovavano prigionieri, si trovavano schiavi. Là presso i fiumi di Babilonia sedevamo ed anche piangevamo, ricordandoci di Sion, cioè della benedizione di Dio, della spiritualità, del Monte Santo. Ai salici delle sponde avevamo appeso i nostri strumenti musicali, le nostre cetre, ma possiamo dire anche le nostre corde vocali, le avevamo messe là, non dice basta, non le posso più usare per lodare il Signore. E così là sedevano gli israeliani, avevano appeso gli strumenti musicali, perché là, dice al verso 3, quelli che ci avevano portato in prigionia ci chiedevano dei canti, ci dicevano cantate. E quelli che ci rubavano ci chiedevano delle canzoni di allegrezza, dicendo cantateci delle canzoni belle, spirituali, di gioia. E loro proprio si esprimevano come tu questa mattina potresti esprimerti. Come potremmo noi cantare le canzoni di allegrezza, le canzoni di Dio, in terra straniera, in una terra dove ci sentiamo prigionieri? E questa mattina tu potresti dirmi, ci alziamo in piedi, questa mattina tu potresti dirmi, ma come faccio a cantare canzoni di libertà, di pace, quando mi sento così legato, così oppressato, quando mi sento così schiavo delle mie sensazioni? Ma sapete, per il popolo di Israele in qualche modo era vera questa schiavitù, cioè nel senso che si trovavano veramente prigionieri, anche se Dio aveva fatto delle promesse meravigliose, la loro incredulità li portava sempre poi ad essere fatti prigionieri, anche se Dio aveva promesso loro qualcosa di meraviglioso, puntualmente la loro incredulità li legava. Però la cosa bella è che questa mattina, anche se c'è una terra straniera nella tua mente, ci sono pensieri strani, Dio ti dice che c'è una terra santa dentro ognuno di voi. Ammesso che tu ti puoi sentire schiavo nella tua mente, nei tuoi pensieri, nelle tue sensazioni, e questa schiavitù proprio ha creato dei legami, delle catene così forti che neanche pensi più di poter uscire fuori, ti sei rassegnato come a vivere nella prigionia, come dire sono prigioniero, non potrò mai vedere più la luce, e là sei messo che piangi, che ti disperi, che dici ma come farò? Ma Dio ti dice, canta la tua libertà. È pazzesco, e tu potresti dire, ma come Signore canto la mia libertà, mi sento prigioniero? Ma Dio e lo Spirito Santo stanno dicendoti che la libertà, se tu sei un credente, se tu non lo sei puoi diventarlo, riconoscendo Gesù come tuo Salvatore, accettandolo. E se tu lo sei già, questa libertà, questa terra meravigliosa è già dentro di te. Non te la devi inventare, non la puoi cercare nella tua mente. Puoi cominciare a lodare Dio perché Lui ha fatto un'opera nuova in te. Perché chi è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. E le cose vecchie si riferisce al tuo di dentro. C'hai una natura nuova. E anche se ci sono ancora cose vecchie nella tua soffitta, nei tuoi pensieri, nelle tue emozioni, attraverso la fede, attraverso la lode, queste cose cominceranno a venire fuori e ci sarà una bella pulizia della tua soffitta, e la tua soffitta, il tuo inconscio sarà ripulito da tutte quelle cose, da tutte quelle paure, da tutta quella rabbia, risentimento che ti hanno condotto a stare male, ad avere disturbi psicosomatici, ad avere malattie, se solo cominci veramente a chiedere al Signore solamente che ti faccia vedere questa libertà, ma tu soprattutto cominci a lodarlo. Comincia a dire, Signore, grazie. Grazie non per i miei problemi, non grazie per le mie malattie, non grazie, ma grazie perché nonostante tutto questo tu hai fatto qualcosa di meraviglioso dentro di me e sono ansioso nel senso positivo di scoprirlo, sono desideroso, voglio scoprire questa libertà, voglio andare a caccia di questo tesoro che si trova dentro di me e voglio crederlo e cominciare a confessarlo, cominciare a lodarti per questo tesoro. E vogliamo ora lodare il Signore. Vogliamo riconoscere questa sua opera, vogliamo onorare il sacrificio di Gesù che è costato così tanto, che ci ha provveduto così tanto e che tante volte così poco stimiamo, non capendo quanto a Dio è costata la nostra libertà e noi viviamo invece ancora prigionieri, non capendo quanto a Dio è costata la nostra pace, la nostra salvezza e noi rimaniamo ancora ingannati dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti. Vogliamo veramente sintonizzarci sul Signore e lodare assieme. Alleluia.